Oggi lo voglio dedicare ancora a determinare quelle che sono le condizioni perché il nostro cuore che accoglie la parola possa portare frutto. E parto dalla frase che ho un po' spiegato ieri, la frase di Gesù quando dice: no, beati i vostri occhi perché vedono, no? Se questa frase, invece di leggerla nel Vangelo di Matteo, che è presentata nella spiegazione della parabola del buon seminatore, la leggiamo in Luca, ci accorgiamo di contesti diversi, quindi di aspetti ancora singolari che possono far intuire parecchi risvolti del nostro cuore, che noi normalmente noi non pensiamo. Allora, per darvi il riferimento, siamo al capitolo 10 di Luca e la frase risuona al versetto 23, quando il testo dice: e rivolto ai discepoli in disparte, disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Allora, se Matteo colloca questa frase come l'osservazione di Gesù rispetto alla questione perché a loro parli in parabole e a noi no, in Luca questa espressione ricorre in un momento particolare. Gesù aveva mandato i famosi 72 discepoli a predicare, questi tornano contenti e Gesù commenta la loro contentezza con questa espressione. Ma la cosa ancora più singolare è che questa espressione è collegata alla parabola che viene citata dopo, in quanto dopo questa affermazione di Gesù viene avanti un dottore della legge. Il testo dice: ed ecco, quindi proprio collegato, no? Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Voi penso che vi ricordate la scena? Lui risponde, no, con il primo comandamento. Il dottore della legge, come dire, ma cosa ho fatto la domanda a fare per dire una cosa che già sapevo anch'io? Allora fa un'ulteriore domanda, la famosa domanda: chi è il mio prossimo? Dove lì si rivela la malizia del suo cuore, che non è immediata per la comprensione. E c'è la risposta di Gesù. Cioè, il contesto è questo. Che cosa si può dedurre da questo contesto? Allora, la prima cosa: quando Gesù si rivolge ai discepoli che tornano contenti, no, della loro predicazione, Gesù attira l'attenzione sulla dimensione messianica del tempo, sul fatto che lui rappresenta il compimento di tutto quello che è stato desiderato dai profeti, dai saggi, no? Io dico dagli uomini migliori. Fate subito questo collegamento. Se quando ascoltate una parola siete dentro nella percezione di questo tempo di grazia, la parola che arriva molto più aperta e voi potete cogliere sfumature che diversamente sarebbero non incomprensibili, ma insospettabili. Allora, il collegamento è: quando io ascolto la parola, devo sapere che la pronuncia uno che costituisce il compimento dei desideri di profeti, re e saggi. È la cosiddetta questione del è venuto il Messia. Per noi questa cosa non ha molto risvolto, no? Perché noi fin da piccoli crediamo in Gesù, non è che dobbiamo aspettare. Sì, noi diciamo che verrà Gesù, no? La seconda venuta, ma per noi è una cosa che noi diciamo, ma è lontana 50.000 chilometri. Cioè non incide minimamente il fatto che Gesù verrà. Per noi Gesù è venuto. Se voi invece leggete, per esempio, gli scritti della tradizione ebraica, in particolare, io faccio riferimento, penso che avrete avuto tra le mani, per esempio, i racconti, le parabole, i detti cassidici di questo movimento ebraico della metà del Settecento che ha rappresentato un risveglio interiore incredibile, voi percepite l'attesa del Messia è sempre sottolineata e la parola della scrittura parla perché c'è l'attesa del Messia. Noi non abbiamo più questa attesa. Allora vi ricordo quando San Paolo dice che noi dobbiamo ascoltare la parola, poi dicono in attesa della manifestazione del Signore. E noi, penso un po' semplicisticamente, intendiamo nell'attesa che finalmente verrà il Signore alla seconda venuta, che verrà il premio, chi è degno del premio è il castigo. Per noi immaginiamo le cose così. Invece, questo fino alla manifestazione vuol dire fino a che quella parola che contiene la promessa di salvezza di Dio parla al tuo cuore e lo rinnova. Fino a che in questo rinnovamento che la parola porta, voi scoprite il volto del Signore. Ogni parola è tesa a che noi facciamo esperienza che il Signore è con noi, che il volto del Signore si rivela a noi e si rivela attirandoci a Lui. Questo è quel senso dell'attesa che lavora ogni ascolto della parola. La particolarità è proprio data dal fatto che noi possiamo pensare così perché Gesù è davvero colui che compie le attese, è colui che compie la promessa di Dio. Quindi ascoltare la parola del Vangelo significa vivere in un tempo di grazia. Se voi osservate, noi riteniamo tempo di grazia quando capiamo le cose, quando stiamo bene, quando siamo presi dal fervore, quando invece c'è uno ci dà una botta in testa, mi viene il mal di pancia e io sono relegato nell'angolino, nessuno si accorge di me, quindi chiamiamolo il tempo dell'afflizione, noi lo riteniamo tempo di grazia? No, questa è la fregatura nostra, perché il tempo di grazia è commisurato su quello che aspettiamo noi, fregati su tutta la linea. Il tempo di grazia, invece, è proprio il fatto che il Signore si può manifestare. Non interessa quale condizione, se buono o cattivo, favorevole o sfavorevole, ma il fatto è che Lui si può manifestare, che Lui si manifesta e che il nostro cuore attende quello. Allora, quando il cuore è dentro questo tempo di grazia, la parola si apre. La parola, rivela la promessa di salvezza che porta, che lavora il nostro cuore. Proviamo a collegare questa percezione del tempo di grazia con la parabola che Gesù illustra al dottore della legge che l'ha interrogato. Allora, una prima osservazione. Il dottore della legge e Gesù dicono la stessa cosa, amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come se stesso. Se tu fai così, ottieni quello che hai domandato. Tu erediti la vita eterna. Però il fatto che il dottore della legge non si ferma a questa affermazione vuol dire che fa l'affermazione di Gesù e Gesù la condivide, ma ha in mente un'altra cosa. Il dottore della legge e Gesù pensano diversamente. Questo diversamente in cosa consiste? Lo riuscite a cogliere? Allora, il dottore della legge fa la prima domanda e la prima domanda è corretta. Tutto quello che noi aspettiamo è per poter godere la vita di Dio. Come devo fare? Non dice cosa devo sapere. Dice cosa devo fare per. Domanda corretta. Quando fa l'ulteriore domanda, non è più nell'ordine del fare, ma è nell'ordine del sapere. E dice, chi è il mio prossimo? Qui gatta ci cova. Già lo spostare il tipo di domanda dal fare al sapere riguarda una specie di, quello che io chiamo una specie di filtro intasato della nostra testa o del nostro cuore. Cioè, noi quando andiamo alla parola siamo vincolati da filtri, non dico sbagliati, intasati, cioè che non ci permettono né di disporci sul livello giusto né di avere la prospettiva giusta nel considerare le cose. Quando Gesù risponderà? Risponderà a questa domanda? Farà a sua volta una domanda, ma la domanda è nell'ordine dell'aver osservato il fare. Voi sapete che la finale, no, della parabola del buon samaritano è: chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E la risposta è evidente, non poteva rispondere diversamente: chi ha avuto compassione di lui? Provate a collegare il tempo di grazia che permette la comprensione della parola rispetto a questa domanda che fa Gesù, in cosa consiste? Guardate che Gesù qui non sta semplicemente dicendo tu fai così e vivrai, come se fosse una specie di impara a fare così e tu sarai a posto. Non è questo. Allora è lì dove le nostre orecchie interiori devono tenere le antenne belle alte, sempre vibranti, no? Non so se vi siete accorte che questa risposta che il dottore della legge dà a Gesù come conferma che ha avuto compassione di lui è la stessa espressione che ricorre nel cantico di Zaccaria. Non avete mai notato? In italiano purtroppo la traduzione è diversa. Nel cantico di Zaccaria, quello che recitiamo tutte le mattine a lodi, si dice che Dio ha fatto misericordia al suo popolo, no? Invece nel Vangelo noi traduciamo chi ha avuto compassione, ma in greco è la stessa espressione nel cantico di Zaccaria e nella risposta del dottore della legge. Ora, quando Gesù dice chi ha avuto compassione di lui, dice Dio è colui che ha compassione di voi. Se voi fate come Dio, voi ottenete la sua vita, la vita eterna. L'invito è a guardare Dio che si comporta con compassione verso i suoi figli. Tornate indietro nella parabola. Quando Gesù racconta la parabola, il buon samaritano chi è? Non è un uomo generoso, è lui. Quando, diciamo, nel dialogo, no? finisce con questa osservazione: chi ha compassione di lui. Il senso è: se voi fate come faccio io, allora voi godrete la vita di Dio. Ora, provate a ritornare a tutta una serie di parabole in cui viene illustrata la compassione di Dio per noi. Pensate per esempio alla parabola delle 99 pecore non perdute, al sicuro, e quella che si perde, no? Sì. Ma se fosse una specie di, diciamo, di disamina sociale, più o meno, è così. Ma oggi non trovate nessun esegeta che commenti questa parabola in questo modo. Ma i padri antichi hanno colto il senso della rivelazione di questa parabola. Chi sono le 99 pecore al sicuro? Sono gli uomini buoni? Se la scrittura dice che non c'è neanche uno buono, ma solo Dio è buono, allora e 99 al sicuro sono gli angeli. Non hanno bisogno di redenzione gli angeli. Infatti anche nella parabola, quando il pastore torna a casa, fa festa con gli amici, no? Cioè fa festa con gli angeli. Allora, la pecora che si perde non è un uomo cattivo, è l'uomo, è ognuno di noi. Allora, il pastore lascia le 99, quindi è come dire, lascia il cielo e viene in terra. Cioè, lascia gli angeli e viene a cercare l'uomo. La cosa strana è che, noi non entriamo mai in questa prospettiva, perché leggiamo sempre il Vangelo con un filtro intasato. In gioco nelle parabole non sono le esortazioni di Gesù a noi per fare il bene. In gioco è la rivelazione di quello che Dio è con noi, in modo che se siamo toccati da quello che Dio porta, cioè dall'amore di compassione, il nostro cuore reagisce. Il nostro cuore a sua volta produce compassione. Allora, quello che è in gioco è sposare i sentimenti di Dio. Non è altro, non è una specie di, non so, tipo di perfezione, no? C'è un ideale, tu devi cercare di raggiungerlo. Non è questo. Riguarda sempre una radice del cuore. Se il cuore è toccato da questa compassione di Dio, a sua volta germoglia. E germoglia nel senso di avere gli stessi sentimenti di Dio, cioè si comporta come Dio. La parabola dice: vuoi trovare Dio? Fai come Lui. Se tu hai compassione del tuo fratello, tu godi dell'intimità con Dio. E questi passaggi noi non li avvertiamo più, ma la parabola è raccontata, e lì il tempo di grazia sta in questo, è raccontata per mostrare Dio che si rivela, per mostrare il volto di Dio verso di noi. Quel volto è quello che parla al nostro cuore e fa sì che il nostro cuore agisca di conseguenza. Se stiamo al racconto della parabola, noi possiamo dire che Gesù restituisce al dottore della legge l'ottica giusta, quella di Dio. Si tratta di agire da prossimo con chiunque, anche con i nemici e gli avversari, come il buon samaritano che si è mosso a compassione vedendo un uomo ferito sulla strada. Allora provate a fare un passo indietro, entrate nella testa di questo dottore della legge. Sente, nel senso che lui stesso dà la, qual è il comandamento, no? È quello di amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo. Quando lui fa la domanda del chi è il mio prossimo, se voi sentiste sentisse il movimento del suo cuore è: beh, ma mica tutti sono il mio prossimo, mica sono tenuto a fare il bene a tutti. Ci sono i nemici, ci sono quelli che mi vogliono male, anche quelli, Cioè, il movimento è sempre di stare a quella norma per poter regolarsi, ma la norma suppone un confine, un limite. È come se noi dovessimo, per eseguire il comandamento, dire: io lo faccio se conosco il limite. Se non c'è un limite, come faccio a osservare il comandamento? Questo è il pensiero che noi costantemente abbiamo. Cioè, noi non è che non accettiamo il comandamento, ma li accettiamo dentro confini già stabiliti. E quando si vuole stabilire un confine, si prende distanza da Dio. Quando tu vuoi stabilire un confine, tu non sei più disposto a sposare i sentimenti di Dio. Hai già stabilito distanza. Se stabilisci distanza con Dio, stabilisci distanza anche col prossimo. La conseguenza che noi è come se stentiamo a vedere è che quando tu stabilisci distanza, tu, per quanto bene fai, non puoi più essere contento. Tu non sei più soddisfatto. Il dottore della legge che fa questa domanda a Gesù: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È un uomo che si comporta bene. È un uomo che quindi osserva la legge, non è un disgraziato. Ma è come, diciamo, gli manca qualcosa, cioè non gode. Quante parabole, non so, la parabola dei due figli, no? Il figlio più grande e il figlio più piccolo. Cioè, ma come? Io osservo tutto e non mi hai dato niente. Cioè, noi in fondo facciamo valere, no? In mille modi le nostre pretese, come dire: abbiamo A, vogliamo B, abbiamo B, vogliamo C. Questo movimento, se voi osservate, è sempre nei termini di stabilire un confine, di stabilire una specie di recinto, e lì mi muovo, va bene, accetto. Ma se non c'è un confine, questo è come se rivela la mentalità, noi diremmo, legalista, no? Moralistica che noi abbiamo, invece di scendere al livello, come dire, proprio del movimento del cuore, proprio della rivelazione di Dio. Le parabole istruiscono su questo movimento di fondo, ma il movimento di fondo può scattare se tu senti di partecipare al tempo di grazia del Messia. Capite i collegamenti? In questo senso emerge proprio, no, la difficoltà del cuore di dire: va bene, io devo sapere come muovermi. Le domande che noi facciamo sono nell'ordine del sapere, non dell'ordine del fare. Facendo le domande sul sapere, noi siamo dentro dei confini e ci impediamo di accedere alla rivelazione di Dio. Cioè, noi impediamo alla parola di rivelare a noi quello che porta dentro, quello che, è chiamata a rilasciare al nostro cuore. Poi avete un bel lamentarvi, non succede niente. È come essere in acqua e piangere e lamentarsi che i piedi sono bagnati. Cara, toglili e si asciugano. Ma se li tieni in acqua, ecco, questo movimento è caratteristico per noi, no? Tanto che se si fa, diciamo così, non so, si dovesse definire in un atteggiamento solo, no? Tu ascolti la parola, no? Quando ascolti la parola, che domanda devi fare? Io normalmente sento questa: che senso ha per me questa parola? Cosa mi dice questa parola? Non è così? Tutte le lezioni divine hanno fatto così, no? In tutta l'antichità non hanno mai fatto questa domanda. Mai! Dico, un motivo ci sarà. Allora, la domanda vera è: Qual è il mistero che nasconde, di cui diventare partecipi mettendo in pratica la parola? La domanda è sempre sul fare. Il fare comporta lo sposare i sentimenti di Dio. Allora, qual è il mistero che nasconde, sto parlando della parola che si ascolta, no? Qual è il mistero che nasconde di cui diventare partecipi mettendola in pratica? In fondo il movimento è di questo tipo. Io ascolto la parola, come un bambino, no? Che ascolta tua mamma e il bambino fa. Se il bambino fa, automaticamente cresce in due dimensioni. Cresce nella capacità di fare e cresce nel legame con sua mamma di cui si fida. Quando la prossima volta sentirà ascolta tua mamma, il movimento è ancora più veloce. Cioè, come dire, se tu hai sempre qualche motivo di sfiducia, più velocemente questa sfiducia passa per correre alla pratica. Più corri alla pratica, più tu cresci in questi due aspetti, no? E questo è quello che avviene con Dio. Se noi non cresciamo è perché facciamo la domanda sbagliata, cioè perché vogliamo, in questo senso, invece di accogliere la grazia di Dio, ne vogliamo una fatta su misura per noi. Oh, ma siamo più intelligenti di Dio? Ma volevo spiegare a Dio, a volte come battuta, no? Io dico, molte nostre preghiere si riducono a questo. Signore, il tuo mestiere non lo sai fare bene. Te lo dico io, come devi fare. Così, così e così. Se no, che senso ha? Ecco, questo mettersi, come dire, non so, tra virgolette, no, a insegnare a Dio, parte sempre da questo fare la domanda per sapere. La domanda per sapere è legata al limite, al confine entro il quale io non voglio andare. Ma facendo così è come se io facessi valere una specie di, sai, quando, per esempio, cioè noi due abbiamo sempre bisticciato, quando mi dice una cosa anche buona, mica la colgo subito, no? Perché c'è una specie di, c'è un termine che non mi viene. No, sai, più di preconcetto, sai, quando, è come, tu hai sempre fatto quella strada e vai sempre per quella strada, tu sai già che quella strada è negativa, ma la fai sempre, no? Non mi viene il termine, vabbè. Comunque, la domanda sul sapere è collegata a questo confine che rivela, io lo chiamo il filtro intasato, cioè noi non siamo mai liberi di accogliere quello che ci viene dato con larghezza di orizzonte. Ma quando non facciamo valere questa larghezza di orizzonte, voi osservate, vuol dire che voi state già disprezzando il vostro cuore. Il nostro cuore non è fatto per confini stretti, eppure noi quasi sempre scegliamo i confini stretti. Vuol dire che sotto sotto c'è il disprezzo di noi. E la cosa strana è questa, meno fiducia voi date a Dio, più disprezzo avete per voi stessi. Questa è la regola, diciamo così, di fondo. Nessuno vuole ammettere, ma la realtà è questa. Allora, e qui mi rifaccio, no, a questo, beati, no, i vostri occhi che vedono. Cioè, non è che si tratta di capire tutto quello che ci viene detto. Ma nessuno ci ha chiesto questo. E neanche al nostro cuore non interessa. Ma interessa, come dire, stare in questo tempo di grazia. Interessa cogliere che chi ci parla è proprio colui che è il compimento di quello che portiamo dentro. E il movimento del cuore è quello di dare fiducia. Noi stentiamo a dare fiducia perché nelle esperienze della vita noi siamo come induriti. Quante volte siamo stati delusi? Quante volte siamo stati, non so, offesi, no? Quante volte siamo stati calpestati? Allora pensiamo che anche questo avvenga con Dio. E trattiamo Dio all'interno di questi confini. Ma se stiamo in questi confini, la parola non viene mai ascoltata nella grazia che porta. E poi, se voi osservate, dovete accorgervi, io non sono disposto a riconoscere la dignità del mio cuore. Non so se ho reso un po' i passaggi. Quello che alla fine poi risulta determinante è questo, attenzione, noi viviamo più o meno sempre in un mondo di diffidenze, di presa di distanza, una specie di restrizione mentale. E sapete perché? Perché noi preferiamo, devo conoscere il mio obbligo, l'ho fatto, sono a posto. La vita fa paura. La vita attrae, ma fa paura. Invece gli obblighi, dice, sarà poco, ma sono sicuro. Faccio questo e sono a posto. Per esempio, perdonate, ma anche nelle comunità. Per esempio, quando uno è, non so, tipo, non presuntuoso, ma vuol sempre avere ragione, così, no? Come dire, tu non puoi dirmi qualcosa, io faccio sempre le cose, quindi se dico una cosa vale quella, solo perché si fonda sul fatto che ha eseguito le cose, cioè non ha mancato la regola. Ma guardate che non si può mancare alla regola scritta e si manca radicalmente alla regola divina. Il Vangelo è pieno di questi esempi. Allora l'invito è, ma perché non ci lasciamo toccare dai sentimenti di Dio? Perché noi non facciamo valere questa disponibilità? Il nostro cuore è strutturato sui sentimenti di Dio. Ma per noi com'è difficile, accettare questo con fiducia? Si può fare solo riconoscendo che chi ti invita a questo, tu dici, ma lui è davvero capace. Lui ha davvero mostrato bontà a noi. E il famoso è venuto il Messia. E noi lo riconosciamo. Ma noi preferiamo fare l'analisi. Ho messo a posto il mio difetto. Io ho fatto bene. Quindi tu Dio, mi devi. Preferiamo questo. Ma questo non affonda in quella abbondanza di vita che invece il nostro cuore desidera. Questo è la... Allora, nel nostro discorso, quando si accoglie la parola, occorre intuire bene di non avere i filtri intasati, i filtri vincolati, sennò alla fine accuseremo Dio e saremo scontenti di noi stessi. Non dico che faremo il male, però accusiamo Dio e siamo scontenti di noi. È un buon esito questo? No, di sicuro. E nel pomeriggio, sempre nell'ottica di questo sapere ascoltare la parola come suona, non con filtri, voglio portare un altro esempio, altri esempi, in modo da creare quella specie di... Sono le due condizioni che se noi vediamo bene, cioè quando il nostro cuore le vede bene, è più facile che si disponga a viverle. Appena si dispone a viverla, la parola è fuori, tac, arriva e rilascia la sua grazia.